Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Aliseo. Io sono Francesco Casini, direttore della testata. Insieme a me c'è Rodolfo Fabbri, giornalista che per noi si occupa di Europa. Ciao Rodolfo.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Oggi trattiamo il tema della Germania cercando di conciliare l'aspetto di come la Germania ha iniziato a pensarsi all'esterno con una serie di problematiche che è costretta a gestire all'interno. Per quel che riguarda l'esterno, noi abbiamo avuto una serie di cambiamenti molto importanti nella direttrice geopolitica della Germania dopo il 2022, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, dei cambiamenti in parte innescati dallo shock culturale dell'invasione russa, dalla fine del rapporto privilegiato dal punto di vista energetico con Mosca. Il tema più importante sicuramente è la cosiddetta Zeitenwende, cioè la svolta in senso militare della Germania, che è stata annunciata da Scholz nel 2022 e poi è proseguita. Quest'anno per la prima volta la Germania supererà il 2% di spesa per la difesa, parliamo di un budget di quasi 120 miliardi di euro, quindi un budget molto importante. Abbiamo avuto tantissimi programmi militari che sono stati portati avanti dalla Germania, abbiamo avuto il primo stanziamento permanente di truppe all'estero in Lituania. Ecco, diciamo che un altro passo molto importante da parte tedesca è la pubblicazione del primo concetto militare in cui si parla della Germania come punto di riferimento dell'Europa anche da un punto di vista strategico. Contemporaneamente però in Germania, a partire proprio dallo scoppio dell'invasione russa nel 2022, abbiamo avuto le cosiddette forze antisistema come AfD, come la sinistra, diciamo, che molti chiamano rossobruna, che hanno guadagnato sempre più consensi facendo proprio leva su questo cambio di passo che ha lasciato, specie ad est, tanti e tanti scontenti. E quindi ci sarà, a mio avviso, per Berlino una grossa difficoltà a coniugare da una parte il ruolo nuovo con cui si pensa alla Germania e dall'altro questa polarizzazione che sta toccando delle soglie effettivamente pericolose, una grandissima sfiducia poi nel governo, nei due governi che ci sono stati dal 2022 ad oggi, quello di Scholz e poi quello di Merz oggi.
Sì, qui appunto, come dicevamo, il governo di Friedrich Merz attuale è composto da una coalizione tra i cristiano-democratici di centrodestra e i socialdemocratici di centrosinistra. È un governo estremamente impopolare, la popolarità di Merz è sotto il 20% in questo momento, e segue un altro governo profondamente impopolare come era stato quello di Olaf Scholz. Qui ovviamente l'elefante nella stanza è Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, che oggi è stabilmente primo nei sondaggi, poco sotto il 30%, circa il 28% dei consensi a livello nazionale, ma è ben oltre il 30%, in alcuni casi oltre il 40% nelle regioni dell'est, che come dicevi tu Francesco sono quelle più povere e anche più tradizionalmente vicine alla Russia. E AfD è un partito comunque, si può dire, filo russo, si vuole un ritorno alle importazioni energetiche della Russia, a posizioni vicine a quelle del Cremlino per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e quindi questo sicuramente ha un peso anche per quanto riguarda la collocazione geopolitica della Germania.
Che poi, tra l'altro, se non sbaglio, qualche settimana fa funzionari di AfD erano a San Pietroburgo a parlare con i russi proprio della possibilità di riaprire il Nord Stream.
Sì, esatto. Quindi appunto, tra l'altro, ha rapporti oltre che con la Russia anche con la Cina. AfD sono un pochino meno evidenti, però sicuramente appunto dal punto di vista geopolitico chiaramente minerebbe la collocazione euroatlantica della Germania, quindi questa è chiaramente una tematica importante per quanto riguarda la tenuta interna del paese. Appunto adesso a settembre ci saranno queste tre elezioni regionali nella Germania orientale, una a Berlino e poi nei Länder di Mecklenburgo e Sassonia-Anhalt. In questo ultimo addirittura sembra che AfD sia stimata oltre il 40%, e se le cose con la situazione di soglie di sbarramento e simili vanno in un certo modo, potrebbe addirittura avere la maggioranza assoluta in questo Land. E tra l'altro, notizia proprio di oggi, l'alleanza Zara-Wagenknecht, che è un partito di sinistra, però che ha alcune faccettature che la vedono abbastanza vicina a idee come per esempio la politica migratoria abbastanza conservatrice anche per quanto riguarda i diritti civili, e oltre a essere a sua volta filorusso, ha aperto per la prima volta, ed è davvero una notizia importante in Germania, a possibili collaborazioni locali con AfD. Non vogliono fare un governo insieme, ma si sono date disposte a sostenere un medesimo governo con figure terze. Sembra una cosa da poco, ma in realtà è una notizia davvero importante perché in Germania il muro contro la partecipazione di AfD a qualsiasi tipo di governo locale o addirittura nazionale finora ha sempre retto. Non è detto che dopo questa elezione reggerà ancora.
Sì, ricordo qualche anno fa quando ci fu il caso della Turingia, no? Quando si parlò della possibilità di un'apertura della CDU a AfD in Turingia e di fatto successe il finimondo proprio a livello. È vero che era un contesto diverso, sicuramente.
Sì, alla fine fecero un'alleanza tripartita molto insolita tra la CDU, la SPD e la sinistra estrema della Linke, pur di non far governare l'AfD, per dire quanto sia un tabù che vada in qualsiasi tipo di governo, anche di coalizione.
E appunto, secondo me, esiste proprio una difficoltà strutturale nel volersi presentare come il punto di riferimento dell'Europa e al contempo avere una fascia di popolazione sempre più larga, perché poi AfD non esiste da ieri e AfD da quando esiste ha sostanzialmente mantenuto una crescita graduale. Diciamo tra alti e bassi, ma comunque graduale, non è mai stato un fenomeno che è esploso e poi è appassito. Nonostante poi, tra l'altro, il discorso del rapporto con la Russia, no? Nel corso di questi anni sono uscite a più riprese degli scandali, no? Che vedevano, diciamo, funzionari di AfD, legati a vario titolo ai servizi segreti russi, ai servizi segreti cinesi, eccetera, eccetera. AfD di fatto ha praticamente sempre rivendicato la linea del riavvicinamento, a Mosca, e nonostante questo, non c'è stata una risposta ostile da parte dell'elettorato di riferimento, anzi, questo è molto importante proprio perché nel 2023 la Germania ha pubblicato la sua prima strategia di sicurezza nazionale. A giugno di quest'anno è arrivato il primo concetto militare della Bundeswehr e è chiaro che la collocazione della Germania come ancora dell'Europa muove da una riflessione antirussa che viene praticamente esplicitata, cioè questo ruolo di ancora della Germania è possibile in virtù del fatto che la Germania, nel momento del disimpegno degli Stati Uniti dal continente europeo, del possibile disimpegno, fa un passo avanti e si carica in qualche modo della sicurezza del continente. È molto difficile portare avanti un discorso credibile nel momento in cui tu hai tra il 30 e il 40% a livello nazionale e appunto nei Länder dell'Est ancora di più di popolazione che vota il partito, penso, più filorusso d'Europa, almeno tra quelli che si giocano la partecipazione in Parlamento. Ora, sicuro c'è qualche eccezione, diciamo, da qualche punto percentuale in Europa dell'Est, ma parliamo di una magnitudine che è completamente diversa per te.
Sì, è un caso direi senza precedenti, come dici tu, in Europa, forse qualche paese dell'est, ma tra i grandi paesi non c'è dubbio. Oltre, dovremmo ricordarci che la Germania, per via ovviamente del suo passato nazista, della sconfitta nella seconda guerra mondiale, ha sempre avuto un enorme tabù per quella che erano partiti di destra radicale. E AfD, la cosa che è interessante è che non solo, normalmente i partiti di estrema destra tendono un po' a moderarsi nel tempo. È successo per esempio in Francia con il partito della Le Pen, ma ce ne sono altri casi anche in Italia, se vogliamo, con Fratelli d'Italia facendo le differenze. Invece in Germania AfD è sempre più radicale, è partito come un partito dei professori anti-euro, è diventato un partito di estrema destra e lo è sempre di più, ciononostante ha sempre più seguito. Questo è interessante ed è ancora più interessante in un paese come la Germania, che ha un tabù e un senso di colpa storico che è sempre stato enorme. Invece, specialmente da dopo il 2022, che poi è il momento, come dicevi tu, la crescita di AfD è stata sì graduale, assolutamente è vero, però dal 2022 in avanti si è fatta più sostenuta, dopo appunto l'invasione russa dell'Ucraina, con il cambiamento poi di postura della Germania nei confronti della Russia e anche tutte le problematiche economiche che ne sono derivate da quello e non solo, e anche dalle scelte energetiche, per esempio di abbandonare il nucleare. Insomma, sulla Germania si è in qualche modo scatenata la tempesta perfetta in quel periodo. E AfD ne ha certamente beneficiato anche per tutte le problematiche legate all'immigrazione. Insomma, tutti i temi di riferimento di AfD sono diventati centrali nel dibattito politico tedesco e ne ha dunque guadagnato il partito, un partito che era un partito e tuttora lo è sostanzialmente paria, con cui nessuno vuole parlare, tranne questa apertura di oggi, che però ha sempre più seguito e che è sempre più difficile da ignorare.
Che poi è l'ascesa di AfD un qualcosa che dimostra una vulnerabilità ancora più grande, una vulnerabilità che non è un mistero, che è quella, diciamo, della frattura geografica, perché qui non parliamo solamente di una frattura politica che abbiamo visto col populismo un po' in tutto l'Occidente, no? Con le classi, diciamo, meno abbienti che si spostano marcatamente a destra, con l'elite che invece tendenzialmente restano progressiste, quindi c'è una frattura sociale che è un qualcosa che, appunto, l'abbiamo visto un po' dappertutto. In questo caso sicuramente abbiamo qualcosa di simile, ma abbiamo anche quell'antica, perché poi è un qualcosa che è anche più vecchio della partizione tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale, divisione tra l'est e l'ovest della Germania, che è una divisione che comunque rappresenta una grossa vulnerabilità ed è una divisione che continua ad approfondirsi, nonostante, cioè diciamo è più profonda ora rispetto che al tempo della riunificazione, almeno per l'intensità. Poi è chiaro che quando è crollato il muro probabilmente erano due mondi diversi che avevano proprio fatica a parlarsi, però quantomeno era un periodo in cui c'era speranza. Ora mi sembra che la cosa che vada a prevalere sia il risentimento, che poi si traduce nel voto AfD o nel voto... Questa è un qualcosa che è molto pericoloso per i tedeschi, a maggior ragione perché noi sappiamo che è chiaro la Germania e la Russia non confinano, però in qualche modo l'interfaccia fisica tra la Germania e diciamo l'estremo oriente europeo, cioè l'Europa orientale, che è l'antemurale con la Russia, è comunque questa zona fortemente depressa, fortemente diciamo disinnamorata, e da cui proviene la critica più forte verso le autorità della Repubblica Federale.
Sì, questo è interessante perché appunto la Germania dell'Est, come dici tu, probabilmente oggi è ancora più lontana e più risentita nei confronti dell'Ovest di quanto non lo fosse appunto all'epoca della riunificazione, sebbene obiettivamente la Germania dell'Est forse in qualche modo è stata, non in qualche modo, è stata tecnicamente annessa alla Germania dell'Ovest, ed è stata annessa sia politicamente sia forse anche proprio a livello culturale, si sono sentiti forse in qualche modo oppressi, in qualche modo non ascoltati da un'elite che è rimasta sempre quella dell'Ovest. Angela Merkel veniva dall'Est, per esempio, ma è un caso assolutamente isolato, cioè lei personalmente, ma poi tutti i capi di tutte le principali aziende, tutti i capi politici, tutti i ministri sono sempre venuti dall'Ovest della Germania, che è sempre rimasta la parte principale, più ricca, più importante, dove si prendevano poi insomma le decisioni del paese. Quindi l'Est è rimasto dimenticato e in qualche modo anche approfittava del fatto che gli idrocarburi russi venissero verso da lì, c'era una certa centralità dell'est della Germania nei confronti della Russia, che poi è venuta a mancare nel momento in cui, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, le importazioni di gas si sono sostanzialmente fermate, e per cui il risentimento anche dal punto di vista economico dei tedeschi orientali si è acuito e è andato verso il seguito elettorale, è andato verso i partiti più estremisti, che da una parte c'è sicuramente AfD, il partito principale, ma anche appunto il partito di Sahra Wagenknecht, di sinistra un po' particolare, ma anche la sinistra più radicale, che è la Linke, il partito postcomunista. A est ha sempre performato meglio rispetto che a ovest. Cioè, il tedesco orientale tendenzialmente vota in maniera antisistema, perché il sistema della Repubblica Federale Tedesca in molti casi non lo sente come proprio, non si sente rappresentato. C'è una frattura geografica molto evidente, si vede, sono impressionanti per esempio le mappe elettorali, che sono esattamente identiche alle vecchie mappe di confine tra la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est, sono proprio la stessa identico confine, come se il muro di Berlino non fosse caduto ormai 37 anni fa, ma fosse in qualche modo nella mente dei tedeschi ancora presente.
Qui ti faccio una domanda, perché sei più pratico di me di sistema tedesco, perché da una parte il fatto che il governo tedesco sia molto impopolare è un qualcosa che è abbastanza in linea con quello che sta succedendo in Europa in generale, no? prendiamo la Francia, che è in qualche modo sempre un po' lo specchio, il paragone della Germania, in realtà abbiamo avuto due amministrazioni Macron, una più impopolare dell'altra. Penso che ora Macron sia uno dei leader politici nel mondo con la popolarità più bassa in assoluto. L'Italia fa un po' meglio, la Spagna fa un po' meglio, ma comunque il tema della sfiducia nei confronti delle élite che poi vanno al governo in Gran Bretagna è qualcosa di parossistico. Lo vediamo un po' dappertutto, però noi abbiamo dei paesi come ad esempio la Francia che tendenzialmente proprio a livello di sistema hanno costruito la propria Costituzione in maniera tale per cui il presidente, anche se impopolare, di fatto è in grado di governare. Questo almeno fino a che non ci sono state le elezioni anticipate con il Parlamento, con il nuovo Parlamento convocato con le elezioni convocate da Macron successivamente, però diciamo che è un qualcosa di relativamente eccezionale. La Germania invece sappiamo che non vota l'anno prossimo, che non vota quest'anno, ma vota l'anno prossimo, nel 27 mi sembra, no?
No, 29 credo, ha votato l'anno scorso perché appunto poi ci sono state le elezioni anticipate, che è una cosa che in Germania non succede quasi mai, perché appunto il sistema tedesco, che mi facevi la domanda, è costruito col sistema della sfiducia costruttiva, per cui è impossibile buttare giù un governo se non se ne propone un altro, oppure si va direttamente alle elezioni. Una cosa che succede molto raramente in Germania, però l'anno scorso è successo, il governo di Scholz, che parlavamo prima, era estremamente impopolare e alla fine è stato fatto cadere dai liberali, che erano uno dei tre partiti che lo sosteneva insieme ai socialisti e ai verdi, e sono andati pertanto a elezioni anticipate. Cioè non esistono le crisi al buio come succedono in Italia, quindi se o c'è un governo direttamente proposto con la sfiducia oppure si va a elezioni. In questo caso è successo, non succedeva credo da molti anni in Germania. È un sistema che tende a essere più stabile, sì, cioè far cadere il governo non è semplice, è successo appunto, ma non è frequente, non è semplice, però sono sempre più impopolari i governi appunto. Merz è addirittura forse più impopolare di Scholz, che è un'impresa quasi impossibile, però non è riuscito a mantenere quelle promesse, soprattutto per esempio sull'immigrazione, era stato molto severo su quello, però il problema di integrazione degli immigrati in Germania rimane molto forte ed è uno dei grandi propellenti elettorali di AfD, e non è riuscito a mantenere queste promesse. La sua alleanza anche con i socialdemocratici è piuttosto innaturale, nel momento in cui Merz è più conservatore di Merkel, però qui è anche piuttosto liberale in economia, mentre l'SPD rimane il partito del centrosinistra più vicino alle istanze dei lavoratori tedeschi, insomma ha una visione più statalista, per cui sono molto in disaccordo su tante cose, molte riforme non riescono a essere fatte, chiaramente anche questa impasse favorisce una dialettica antisistema fondamentalmente di AfD. Per cui sì, il sistema tedesco è più stabile, almeno in teoria, di molti di altri sistemi, ciò nonostante i governi sono sempre più impopolari. Probabilmente andrà avanti ancora alcuni anni, anche perché l'alternativa è probabilmente che AfD vinca le elezioni, per cui cercheranno di non farlo, però sicuramente è una crisi di un sistema. Bisognerà capire appunto se AfD per esempio riuscirà a governare alcune regioni dell'est, se questo muro che è stato eretto e finora è sempre rimasto tale, per cui AfD non può governare, nessuno si allea con loro, questo muro cadrà e quindi magari anche a livello locale, ma il partito di centrodestra potrebbe allearsi almeno localmente con loro, oppure no. Questo sicuramente è la grande domanda dal punto di vista politico che la Germania si porrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
Che poi è un po' un cane che si va a mangiare la coda, no? Perché se nel 29 i tedeschi rivotano e AfD rosicchia qualche altro punto percentuale in più, ci troviamo che magari per fare la coalizione di governo non bastano più centrodestra e centrosinistra, ma devono tirare dentro un altro attore come possono essere i Verdi. E chiaramente questo porta a dei governi che poi sono disfunzionali, come era disfunzionale il governo di Scholz, no? Per cui dentro c'erano i Verdi, che comunque sono ecologisti e statalisti, e i liberali e il centrosinistra. E quindi è molto facile che un governo che appunto parte da posizioni così diverse poi vada a rinfocolare proprio quel senso di inefficienza, di tradimento da parte delle istituzioni nei confronti del mandato elettorale, che poi va a confluire sui partiti come AfD o diciamo in misura minore sulla Linke e sugli altri partiti antisistema. Quindi in realtà è un ciclo che è difficile immaginare di cui è difficile immaginare la fine.
Sì, appunto, tanto che ci sono alcuni dirigenti del partito di centrodestra, la CDU, che sostengono che invece sia sbagliato continuare a escludere AfD da incarichi di governo, perlomeno locale, in modo da far sporcare le mani, come si dice, con il governo al partito di estrema destra, per spezzare questa dinamica negativa, questa spirale per cui AfD prende sempre più voti perché viene sempre più escluso per governi sempre più eterogenei. Per cui alcuni dicono che potrebbe essere auspicabile che AfD governi almeno qualche land, in modo che poi possa strutturalmente perdere consensi. Altri invece ritengono di no, perché il carattere obiettivamente estremo del partito, per cui non ci si può in nessun modo alleare né si può sostenere questa cosa. È difficile dire cosa succederà. Queste elezioni settembre sono molto importanti e credo che potrebbero essere un vero e proprio punto di svolta per quanto riguarda la politica interna.
Anche perché poi ricordiamolo che comunque la Germania è un paese federale, quindi la vittoria in un Länder non è un qualcosa, oltre che è un precedente sicuramente importante a livello simbolico, ma poi è un qualcosa che non possiamo schiacciare sul vincere una regione in Italia, cioè parliamo di un qualcosa che è effettivamente rilevante. Comunque staremo a vedere, certo è che fino a che in Germania non torna una sorta di pace sociale, la proiezione all'estero tedesca, questa nuova visione della Germania perno dell'Europa, è una visione vuota, è un punto sostanzialmente narrativo e poco altro. Io grazie Rodolfo per l'intervento di oggi.
Grazie a te Francesco e grazie a tutti quelli che ci seguono.
E come al solito ringrazio anche tutti quelli che ci seguono e che ci sostengono con l'abbonamento e ci vediamo la prossima settimana per un altro episodio del podcast di Aliseo.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.